Bonsoir.
Mich gut hören.
Hallo.
Ich kann euch nicht hören, ihr habt es vielleicht verstanden, wie diese Technik, aber lobt den Herrn für diese
Technik,
diese Mittel, die wir haben, diese Konferenz zu haben.
Grazie per questa conferenza. Il Signore è stato fedele. Allora fa lui la conferenza. Fai te, Monica?
Digli lode al Signore. Fratelli, spero che voi mi sentite bene. Io purtroppo non vi sento, è così per la tecnica, però lode al Signore per la tecnica, per i mezzi che abbiamo, che possiamo avere nonostante la conferenza. E il Signore era fedele fino adesso e sarà fedele anche fino alla fine della conferenza. Io sono Christian di Colmar, della Francia. Sono sicuro che voi perdonatemi i miei errori che faccio in tedesco e la mia pronuncia, però non è quello, è importante lo spirito. Amen. E il titolo di questa conferenza è veramente meraviglioso, di vivere nella volontà di Dio. Amen. E sapete che la volontà di nostro Signore è buono, è una benedizione conoscere la sua volontà. In Efesini 1, versetto 9, c'è scritto la benedizione, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. È veramente la sua volontà di conoscere. Il suo desiderio è che conosciamo la sua volontà. Per esempio, se al lavoro c'è il tuo capo, il capo che viene da te e ti chiede io ho qualcosa per te, devi fare qualcosa. Allora io forse penso, adesso diventerà difficile, perché così è nel mondo le ditte ci sono grandi mete, c'è tanto lavoro che danno. Però i mezzi spesso non ci sono, spesso cercano di essere parsimonioso nelle ditte. Però il nostro Dio non è così. Lui ci ha dato talmente una tanta ricchezza in Cristo, nello Spirito. Il tesoro, cioè il magazzino è ancora troppo piccolo, deve essere veramente...
47,
abbiamo questo diritto di attingere a tutta questa ricchezza del Signore per fare la sua volontà. Amen. Questo è meraviglioso. E queste sue ricchezze sono nella parola, però sono anche collegate con tutta la sua persona, tutto il suo amore, tutta la sua sapienza. Parla di un salmo 47 che lui è pieno anche nel perdono dei nostri peccati. Per esempio, il versetto Efesini 1, versetto 7, c'è scritto che abbiamo il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Amen. E abbiamo veramente bisogno di questo perdono. Sì, abbiamo visto che il buono messaggio è così ricco, ci sono talmente tanti aspetti e ogni aspetto è importante. Però va ancora avanti, il Signore vuole raggiungere ancora molto di più. Amen. Gloria al Signore. E oggi arriviamo a questa seconda colonna, la volontà del Padre. Queste tre colonne, la salvezza, la santificazione, l'edificazione della Chiesa. Sono tre colonne che però tu non puoi staccarli, sono completamente legati tra di loro. Abbiamo bisogno della santificazione. Dobbiamo vederlo anche per il Vangelo, che il Signore può veramente operare. Anche per l'edificazione della Chiesa c'è veramente bisogno di questa santificazione. Possiamo leggere 1 Tessalonicesi 4, versetto 3.
So klingen, ja, oh, jetzt kommen wir wieder eine Stufe runter im Vergleich mit gestern Abend, mit solchen Mitteilungen, solche Reichtum, so positiv.
Perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. Amen. Questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. Amen. Se parliamo di santificazione, forse pensiamo che adesso è un gradino in meno di quello che abbiamo sentito ieri. Ma santificazione è veramente così positivo, è così utile, così necessario. In Ebrei 12, versetto 14, Ebrei 12, 14, impegnatevi a cercare la pace con tutti, amen, e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Amen. Sì, impegnatevi a cercare la pace e la santificazione. Essere santi è il risultato della santificazione.
Amen.
Senza la quale nessuno vedrà il Signore. Sì, sembra e è anche un prerequisito. Però non è un prerequisito per metterci un fardello, per impesantirci. Dio, Lui ci vuole bene. Lui è il nostro sposo. Un sposo vuole vedere la sua sposa. A tutti i costi. Però lo sposo qualche cosa non può vedere. Anche nella vita di coppia matrimoniale, per esempio il nostro partner non può vedere certe cose, come per esempio i ragni. Oh, Signore Gesù. Dio qualche cosa non può vederli. Se noi siamo completamente pieni di sporco, non può guardarci, perché lui non ha niente a che vedere con il peccato, lui si ritirerà. Oh Signore. E questi versetti, c'è un versetto parallelo in Matteo 5, versetto 8. Matteo, beati puri di cuore perché vedranno Dio. E questo versetto ci fa vedere che la santificazione ha veramente tanto a che fare con il cuore, quello lo vedremo ancora. Se Dio vuole che noi ci santifichiamo, che cresciamo in questa santificazione, perché abbiamo comunione con Lui. Quello è una cosa veramente grande. Che diventiamo dei partner.
In
Lui vuole veramente mostrarci il mistero della sua volontà, ciò che è più importante. Che cosa è santificazione? E possiamo incominciare nel Vecchio Testamento, in Levitico 19. Già qualche anno fa il Signore ha parlato in questo capitolo a me. Io leggo la parola capitolo dopo capitolo e devo dire che il Levitico a volte non è così facile, però Dio ha parlato a me, perché è un capitolo che comprende tutto. Levitico 19, versetto 1 e 2. Il Signore disse ancora a Mosè: parla a tutta la comunità dei figli di Israele e di loro: siate santi, amen, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. E questo versetto viene citato anche in Pietro, primo Pietro 1. Questo capitolo contiene qualche versetto che è citato nel Nuovo Testamento e questo è il primo. Siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Amen. La santificazione ha talmente a che fare con la natura di Dio. Ha a che fare con la persona di Dio in noi. Amen. Non è solo essere senza peccati, senza peccato anche nella nostra umanità, ma è una cosa che deve essere lavorata dentro di noi. E è qualche comandamento che deve essere come un riassunto che Dio intende come santificazione. Quello è stato scritto per noi. Dietro sta proprio la meta di Dio, ciò che Lui ha sul suo cuore. E se parliamo della volontà di Dio, parliamo proprio del cuore del Signore, ciò che Lui ha sul suo cuore. Dice per esempio di temere, di rispettare ciascuno sua madre e suo padre. E osservate i miei sabati. Sì, rispettare madre e padre. Loro ci hanno dato vita, però dietro c'è anche il nostro Padre Celeste. Lui ha preparato veramente un tale tesoro grande, ci ha dato vita, ci ha dato umanità, la sua umanità. E noi abbiamo questa nuova vita, tutta questa ricchezza nello spirito, l'abbiamo ricevuto da Lui. Dobbiamo venire nel riposo del Signore, non di operare nella nostra carne. Sempre, anche se lo facciamo nella nostra carne, se lo intendiamo per bene, però nel Signore c'è riposo. E il Signore ci vuole da sé. Quello è il vero sabato. Non vi rivolgete agli idoli, versetto 4, Mosè 19.
Sagen manche Leute sogar,
Amen. Sì, non è una gran offesa per il Signore se ci rivolgiamo agli idoli, al nostro Signore che ci ha amati talmente tanto. E il mondo ha idoli, il mondo è pieno di idoli. Persino in francese si può dire che questo cantante, questo calcista è il mio idolo. Abbiamo veramente il Signore onnipotente che è pieno di amore, lode al Signore. E lui parla anche di sacrifici. Ha detto nei versetti qua che il sacrificio non deve essere mandato al terzo giorno, perché il terzo giorno è la giornata della risurrezione. Il Signore non vuole delle cose vecchie. Lui vuole vita. Amen. Vuole risurrezione.
Amen.
E questi versetti in Levitico 19 riassumono la santificazione di Dio, la santità di Dio. Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino all'ultimo angolo il tuo campo. E non raccoglierai ciò che resta da sfigolare della tua raccolta. Li lascerai, versetto 10, per il povero e per lo straniero. Io sono il Signore vostro Dio. È veramente meraviglioso. Da stupire. Lui ha parlato di santificazione, di una cosa così alta. Forse Mosè qua ha fatto un errore. No, è la parola di Dio, lui non fa errori. È totalmente ispirata da Dio. E alla fine di versetto 10 dice: io sono il Signore vostro Dio. Ciò significa che lui lo prende molto sul serio. Fa vedere un altro aspetto di Dio, del cuore di Dio. Lui vuole che lo serviamo in santificazione. Ma ciò che mi ha toccato qua, lui è talmente allo stesso posto, ha un tale cuore per i poveri. Amen. Ci sono più versetti nel Vecchio Testamento, per esempio anche Salmo 68, 5 o 6 dovrebbe essere.
Manche verkündigen die Rettung des ewigen Verdammnis und erleben selbst noch so viel Verdammnis.
Dovrebbe essere Salmo 86, 5. No, 68, scusate.
Viele Arme, die nicht diesen Segen haben, in eine christliche Familie, eine normale Familie zu wachsen. Schon.
C'è veramente tanta mancanza di sicurezza, di gioia. E anche giovani, devo dirvi che attorno a voi ci sono tantissimi poveri che non hanno questa benedizione di crescere in una famiglia cristiana. Per esempio anche tra i nostri conoscenti, ci sono delle coppie dove c'è la mamma con un altro e la figlia è da solo con il padre, e così è il mondo, che non c'è unità, non c'è pace. E noi siamo stati chiamati di dire la sua ricchezza, di portarlo agli altri, di fare la sua volontà. Amen. Oh Signore
Gesù.
E va avanti. In versetto Levitico 19-18 c'è, io leggo la seconda parte, però si potrebbe avere comunione di tutti questi versetti. Ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il Signore. Levitico 19-18, seconda parte. Io sono il Signore. E il Signore, Lui stesso, è quello che ama prima il prossimo. Se parliamo della santificazione, del lavorare dentro di noi la sua natura, vediamo che Dio è amore. È scritto in primo Giovanni. Lui ha un tale cuore per la gente. Ci sono anche uomini con cui è buono vivere, e quello, l'unico uomo con cui è buono vivere è il Signore, perché Lui è il Santo. Gli uomini che erano, quando Lui era sulla terra, con Lui erano stati attirati dalla Sua santità. Il secondo punto, ciò che è santificazione, non è una cosa esteriore, non è un comportamento esteriore. Amen. Per esempio possiamo leggere Marco 7, dovrebbe essere sulla scaletta. Se vogliamo conoscere il cuore di Dio, dobbiamo guardare su Gesù Cristo. Ma Gesù Cristo, Lui è successo una volta che è stato arrabbiato con un discepolo. Per esempio possiamo ancora leggere in Giovanni 4, abbiamo già avuto bellissima comunione su questo. Quando Dio ha detto alla Samaritana la buona notizia, Giovanni 4, versetto 15, la donna gli disse: Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. E cosa rispose il Signore? Versetto 16, Gesù le disse: va a chiamare tuo marito.
Und da kommt eine Antwort vom Herrn, die mich so beeindruckt hat. Ich hätte
e anche questo versetto fa venire il cuore di Dio. Lui voleva dare la buona notizia anche al suo marito. E la donna gli rispose: non ho marito. E poi c'è la risposta del Signore che ho molto apprezzato. mi ha molto impressionato, perché io non avrei risposto così. Perché come dice che non ha marito se vive con un marito? Ma Gesù non ha detto così. E Gesù, hai detto bene, non ho marito. Hai detto bene. Non ha detto sei bugiarda. Ma hai detto bene. Ma quale atteggiamento? Quale sensibilità? Sono veramente toccato dall'atteggiamento di Gesù. E allo stesso modo dice, perché hai avuto 5 mariti? Perché lui non può dire le bugie, lui è veritiero. Ma con quale atteggiamento? E appunto in versetto 18, Giovanni 4, dice, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. E quindi Dio fa una differenza tra ciò che è un matrimonio e ciò che è solo una relazione d'amore. E poi dice di nuovo, in questo hai detto la verità. Lo dice di nuovo, hai detto prima, hai detto bene, e hai detto poi, in questo hai detto la verità. Sì, Signore, questo è l'atteggiamento del Signore, il nostro Santo. Lui è Santo, Lui è veritiero. Vogliamo conoscere Lui. Anche con i farisei, con i farisei che hanno dato tanta importanza al comportamento esteriore. Matteo 23, qua che... Allora, Matteo 23, versetto 31, lì il Signore è veramente arrabbiato con i farisei. Ecco, Matteo 23, 33, serpenti, razza di vipere. E purtroppo in mezzo al popolo di Dio succede talmente tante cose.
In Galater 5, vers 13 und 14. Galater 5, vers 13 und 14.
Ma la santificazione non è un comportamento esteriore, ciò significa che posso fare tutto ciò che voglio. Che... E poi vorrei leggervi dei versetti in Galati 5, Galati 5, 13 e 14, sono talmente preziosi, meravigliosi. Perché, Galati 5, 13, perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola. E questo è il versetto di Levitico 18 che abbiamo letto, ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nessuna occasione per vivere secondo la carne, siamo stati chiamati a libertà. E di sperimentare anche la purificazione. Forse è importante parlare, dire anche un punto pratico.
Sondern dient einander als Sklaven durch die Liebe. Und dieses Gesetz ist ganz praktisch.
C'è anche una legge che riguarda il vestirsi, il vestimento.
Aus Liebe, besonders nicht zu kurz, obwohl die Welt das macht.
Ma anche in questo versetto Galati 5,13 c'è scritto: ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. E questa legge è, tra virgolette, molto pratica. Anche per quanto riguarda i vestiti non troppo corti, anche se il mondo lo fa, se è moda. Per esempio, i vestiti, se è troppo corto, significa che si vede anche la carne, la parte nuda della pelle, e questo può diventare un inciampo. E anche così velocemente possiamo avere dei pensieri e che ci sono un'interruzione con la comunione con il Signore. E sì, non pensare che è così comodo, ma è il nemico che sta dietro, che vuole... Sì, vuole distrarre la gente. Quindi è importante di non essere troppo leggeri anche con la moda, perché può essere un inciampo per i fratelli. E per quello posso chiedere al Signore cosa devo portare, come devo vestirmi. Abbiamo una tale via per avanzare in libertà, ma anche in pace. Questo punto della carne è importante. Per esempio, torniamo a Prima Tessalonicesi 4, perché non ho letto la prima parte di questo versetto. Perché c'è, continua, che perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, e poi continua, che vi astegnate alla fornicazione. Poi c'è un altro versetto, che l'adulterio incomincia nei pensieri, è una cosa seria, anche fornicazione. E fornicazione è la relazione tra uomo e donna senza matrimonio, senza matrimonio. Ma non, questo non corrisponde a Dio, perché Dio si è unito a noi, lui ha segnato un patto, è il patto con Cristo, il Nuovo Testamento, e lui lo farà, lo porterà a compimento. E così è anche il rapporto fra uomo e donna. È veramente un punto importante, la santificazione. E un terzo punto che riguarda la santificazione, che la santificazione è un separarsi. Due Corinzi 6 17 Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore. Questi versetti sono ci sono altri che seguono, per esempio versetto 7, cioè capitolo 7, versetto 3, secondo Corinzi 7, 3.
Wenn Paulus von der Heiligung spricht, hat solches Herz für die Geschwister.
Devo dire che i versetti sono legati tra di loro. È lo stesso in quale capitolo, in versetto 3 di Corinzi 7, di secondo Corinzi 7 dice: non lo dico per condannarvi, perché ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori, per la morte e per la vita. Quando Paolo parla della santificazione, ha un tale cuore per i santi di non condannarli, di non essere un peso per loro. E in versetto 1 di capitolo 7 c'è scritto alla fine: compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Può anche costarci la comunione con Dio, è veramente serio. E in versetto 7, capitolo 7, versetto 2, fateci posto nei vostri cuori. Dovrebbe essere scritto anche in versetto 11, versetto 6, scusate, secondo Corinzi 6, 11, la nostra bocca vi ha parlato apertamente. Corinzi, il nostro cuore si è allargato. Corinzi hanno persino rischiato di dire che Paolo giudica secondo la carne. Il nostro cuore si è allargato. E poi versetto 13, secondo Corinzi 6, 13, ora per renderci il contraccambio parlo come a figli, allargate il cuore anche voi. Sì, lasciate che noi abbiamo veramente un cuore così largo per gli altri. Poi capitolo 7. Versetto 1 è così importante per la comunione, per la relazione. Poi c'è scritto in secondo Corinzi 6, 14: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Non è così importante il giogo, ma la conseguenza che sei dipendente. E qua Paolo intende anche il matrimonio con un incredulo, con uno che non crede. Sì, non ho niente contro lo sport, contro la musica, però in questi cioè, tipo, nella banda musicale o nello sport tu puoi investire tutta la tua vita. Ho sempre cercato in queste associazioni di non lasciarmi coinvolgere troppo, perché quello si sa. perché quello disturberebbe tutta la comunione con il Signore e con i fratelli.
Paulus betrachtet, dass wir gerecht sind. Wir sind Gerechtigkeit in Gott geworden.
Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità?
Welche Partnerschaft hat die Gerechtigkeit mit der Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft hat das Licht?
Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? Dobbiamo vedere che noi siamo giusti, siamo stati giustificati in Cristo, che è stato detto nel capitolo prima, versetto, quindi secondo Corinzi 5, versetto 21. E poi continuiamo, versetto 6, 14. O quale comunione tra la luce e le tenebre? E è una giustificazione esteriore. Poi continua con secondo Corinzi 6, 15. E quale accordo fa Cristo e Belial? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E poi versetto 16. E che armonia c'è fra il tempio di Dio e gli idoli? Paolo dice in 1 Corinzi 3, 16 che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Cosa dobbiamo fare con gli idoli che caratterizzano caratterizzano questo mondo? E quello che mi è toccato ieri nel messaggio è che abbiamo un tale tesoro. È il tesoro più grande che esiste, più prezioso, il tesoro più prezioso. E tu metteresti questa pietra preziosa in un bidone? Allora sicuramente lo perderesti presto, quindi è importante di consacrarci, che niente ci rubi questa comunione, questa comunione con Dio. E adesso la terza parte del messaggio, come arriviamo alla santificazione? E certamente per noi è impossibile, non va attraverso la nostra forza, è solo possibile in Cristo. Il primo aspetto del nostro Signore è che Lui è il crocifisso. Amen. L'esperienza della croce non è una regola. L'esperienza della croce è la nostra via per la santificazione. Abbiamo sentito a Stoccarda riguardante la croce, c'è tanto da dire e vorrei riassumerlo. Un punto dobbiamo assolutamente vederlo, che il Signore l'ha compiuto. Lui ha portato la croce e attraverso la croce Lui ha perdonato i nostri peccati, anche di più. Lui ci ha inclusi nella sua morte. Leggiamo Colossesi 2. Colossesi 2, 11 a 13.
In welchem ihr auch mit auferweckt wurdet
In Lui, in Cristo, siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Amen. Siete stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui. Amen. Perdonandoci tutti i nostri peccati. E poi Colossesi 3, versetto 3, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. È meraviglioso. Lui qui parla col tempo passato, voi moriste. E dice anche che siete stati circoncisi. Quindi è un fatto che Dio ci ha già lavorati, ci ha già... Siamo morti con Cristo. È una cosa della fede. Non puoi accettarlo nella tua testa, nella tua mente. Noi pecchiamo ancora, noi ci abbiamo ancora, ci arrabbiamo ancora. E perciò dice in 3:5 dice: fate dunque morire ciò che in voi è terreno. Scusate, allora Colossesi 3:5, fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Timoteo 6 dice di evitare tutte queste cose, di fuggire. Poi Colossesi 3, versetto 8, ora invece deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, amen, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere, versetto 9. E vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Amen. E vediamo che il Signore sulla croce tutte queste cose le ha già crocifisse: l'ira, la collera, la malignità, la calunnia, anche di essere offesi. Amen. Sì, è stato crocifisso e tutto è stato fatto. Per Dio non c'è tempo nello spirito, perché Lui l'ha già fatto. E noi possiamo solo afferrarlo, e quello lì c'è bisogno della nostra collaborazione. Sono veramente influenzato da quello che sento, che Lui è Lui che inizia la fede e la rende perfetta. E questa è una tale liberazione. Ha una bellissima visione. Il secondo aspetto di questa santificazione è il Gesù che è risorto, che è diventato spirito che dà la vita. Non c'è nessuna separazione tra lo spirito e il Signore. La religione è completamente storta, o non è giusto, perché c'è un'unità, c'è un'armonia tra Dio, il Figlio e lo Spirito Santo. Perciò quando parliamo dello Spirito parliamo spesso del Signore. Efesini 5, versetto 17. Efesini 5, 17. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Amen. Cercate di ben capire. Amen. Sì, siamo stati vocati. E cos'è la volontà del Signore? Versetto 18. Non ubriacatevi. Il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Sì, non ubriacatevi. Amen. Il vino porta alla dissolutezza. Non dice di non bere vino. Ma dice di non ubriacarsi. Noi stiamo nel mondo, non siamo separati esteriormente. Ma non vogliamo ubriacarvi dalle cose del mondo, che sia una bella canzone, una bella storia. Quando sei ubriacato non vedi più chiaramente, non sai più apprezzare ciò che c'è da apprezzare, questo tesoro. E questa è la nostra esperienza. E non devo, cioè, sono sicuro che è l'esperienza di tutti noi. Amen. Ma siate ricolmi di spirito. E questo importante per l'edificazione della Chiesa. Lui è colui che e noi possiamo essere ricolmi di spirito. E Paolo ci fa vedere in versetto 19 una via bellissima, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. Versetto 20, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. La via che Paolo ci fa vedere è la via della riunione, della comunione con il Signore. È una tale grazia che abbiamo di condividere liberamente questa ricchezza di Dio. Spesso in altre riunioni c'è questo schema che c'è uno sul palcoscenico e che fa tutto, e lì c'è una grande povertà, perché quando noi diamo condividiamo questa ricchezza, siamo riempiti con lo Spirito. Ho imparato nella Chiesa di iniziare con la fede. E con i fratelli, quando per esempio proponi una canzone, di non solo cantarla, ma anche parlarla. E questo sentimento nello spirito è risurrezione. E il terzo aspetto è la comunione con il Cristo risorto. Leggiamo Luca 21, versetto 36.
Va nun und bitte. In Griechisch ist es sogar va nun und bitte. Das waren ist im Gebet.
Luca 21, 36. Vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. In greco c'è scritto vegliate dunque pregando veramente, mentre pregate. Questa è la nostra preparazione per il ritorno del Signore. Sì, e di scampare a tutte queste cose che stanno per venire. Questo mondo che esercita anche una pressione su di noi, sia lo smartphone, la tecnica, è importante di usarlo, ma anche il nemico li usa. Per esempio, sei su internet e ad un tratto arriva un'immagine che ha a che fare con i tuoi desideri, con i tuoi bisogni e ti fa vedere, per esempio, un prodotto che vorresti avere. Ma c'è una via che puoi scampare. Amen. Questa comunione continua con il Signore. Nella Chiesa abbiamo anche imparato l'invocare il nome del Signore. È veramente un essere in comunione con il Signore. Il Signore ha bisogno della nostra preghiera. Lui dice ogni momento, amen, pregando in ogni momento. È così importante la preghiera, perché il Signore stesso dice in ogni momento. Non significa solo un'ora, un'oretta e mezzo, tipo martedì sera o dipende quando, ma se non abbiamo una preghiera continua, come può essere efficace la nostra riunione di preghiera? Abbiamo visto che ci sono tante mancanze. Il Signore ha un tale cuore per gli uomini, per per esempio, Giacobbe parla, quando tu vedi un tuo fratello che sta per perire, di portarlo nella Chiesa. Sì. E poi la via che devi prendere per primo è proprio la preghiera. E se questa vita di preghiera il tempo che trascorriamo nelle riunioni e se questo cresce, sì, questo tempo nella preghiera che sia solo con i fratelli, anche lì sperimentiamo santificazione. E questi versetti che abbiamo letto sono qui affinché la nostra vita di preghiera sia arricchita, sia più importante. Sì, che il Signore ci apra gli occhi. Che cosa è la santificazione? Che cosa vuol dire sperimentare la croce? È nella fede. È Dio che opera in noi questa fede. La parola è così importante. Abbiamo bisogno di questa fede per essere riempiti nello Spirito e non di parlare, di pregare secondo il nostro essere naturale.
Io vorrei parlare di quello di cui ha parlato stamattina il Signore, che mi ha rivelato stamattina. Il Signore mi ha